File 13, pagina 76. St. Georgen sul Gusen, il progetto B8, Bergkristall. All'inizio del 1944, per poter realizzare questo progetto così importante per la difesa della supremazia aerea del Reich, viene costruito dai deportati del campo di concentramento di Gusen I, a ovest della strada verso il Meierhof. Quel campo, annesso con baracche provvisorie, nelle quali i prigionieri impiegati da St. Georgen erano sfruttati come animali, tale sottocampo, che con il nome di KL Gusen II, significherà per migliaia di detenuti sicura morte attraverso il lavoro, viene messo in funzione dalla SS e dall'aeronautica, con i primi deportati il 9 marzo 1944. Già alla fine del 1943, tra Goering e Himmler, si svolgono in assoluta segretezza i preparativi per la deportazione premeditata di innocenti provenienti da tutti i territori occupati d'Europa, al fine di assegnarli con procedura semplificata ai campi di concentramento e destinarli alla costruzione degli aerei come prede umane da sterminare attraverso il lavoro. Nota: già all'inizio del 1943 il capo della SD conferma al capo della WVHA dell'SS l'arrivo di prigionieri nei campi di concentramento, in seguito ai più numerosi arresti con la procedura semplificata. Goering, in un telex del 15/2/1944, prega Himmler di aiutarlo nell'impiego di prigionieri per assicurare la fabbricazione dei nuovi aerei. Molti prigionieri impiegati a St. Georgen nel progetto Bergkristall venivano arrestati dalle sezioni decentrate dell'SD perché adatti al lavoro e trasferiti nel campo di concentramento di Gusen. È il caso soprattutto dei detenuti italiani che dall'autunno del 1944 vengono impiegati nel Bergkristall. Secondo le documentazioni storiche in nostro possesso, risulta invece che gli italiani giunsero già nel 1943 con due trasporti, il primo il 12 ottobre a Gusen e l'altro il 13 ottobre a Mauthausen. La maggior parte degli italiani giunti a Mauthausen e poi a Gusen, in seguito agli scioperi del marzo 1944 nel triangolo industriale Genova-Milano-Torino, arrivò nei mesi di marzo e aprile del 1944, proprio nel periodo cruciale dell'avvio del progetto Bergkristall e della conseguente costruzione di Gusen II. Tra i deportati italiani la mortalità fu molto elevata. Fine della nota. Da quando l'8 marzo 1944, alle ore 23, un vagone carico di sabbia della ditta Mögle lascia la stazione di St. Georgen alla volta di Sumerau, luogo dove sarebbero state costruite le gallerie, i cittadini di St. Georgen sono costretti a sottomettersi al progetto edilizio da loro definito asse segreto di comando. L'assoluta segretezza del progetto e il terrore esercitato ha lasciato fino ad oggi la popolazione avvolta da un tabù per cui non parla. Fin dalla costruzione del lager di Mauthausen, le SS si riforniscono a St. Georgen sul Gusen della sabbia necessaria per i lavori edili. Già il 4 agosto 1939, l'allora direzione edile dell'SS per il campo di concentramento di Mauthausen si assicura i diritti limitati di ricerche minerarie per l'estrazione di materiale da costruzione nella ex cava di sabbia, oggi conosciuta come area sorgiva protetta. Quando poi nel marzo del 1944, senza regolari passaggi di proprietà, le SS impossessano anche della cava Mariengrube, sfruttata fin dagli anni 30, e delle cantine di sabbia nelle vicinanze della birreria, la zona dall'altezza della casa Fanzgall, dietro l'attuale edificio della posta, fino a casa Karlinger, oggi Brunnenweg, viene dichiarata zona vietata. In quei punti, come anche sulla Bahnhofstrasse, sono istituiti dei posti di blocco che sorvegliano la zona vietata. Da questo momento in poi, a chiunque non sia in possesso di un permesso speciale, in aggiunta alla fascia verde degli operai della DEST, è severamente interdetto l'accesso a tale zona. Nel giro di pochissimo tempo, la zona viene delimitata da un'ampia recinzione ed iniziano i lavori degli scavi con un gran numero di prigionieri che, secondo le affermazioni della popolazione, improvvisamente erano là. Pur lavorando fin dall'inizio in tre diversi punti di scavo, il centro delle grandi gallerie fu quasi certamente la Mariengrube, probabilmente a causa della sua posizione nascosta, offriva le condizioni più adatte per l'impiego dei deportati. A partire da questa cava verranno ultimate fino all'estate del 1944 quelle cinque gallerie che, presumibilmente, già da quel momento accolgono le macchine utensili per la fabbricazione di componenti costruttivi. Le gallerie vere e proprie, probabilmente per ragioni di mimetizzazione aerea, non verranno collegate fino alla cava di sabbia, ma unite a questa con piccole gallerie ad altezza d'uomo e larghe circa 2 metri. Contemporaneamente a queste prime cinque gallerie viene iniziata nella cava di sabbia vicino all'odierna area sorgiva protetta la costruzione di alcune gallerie che più avanti serviranno anche da rifugio antiaereo per la popolazione civile e che, una volta collegate alle gallerie della fabbrica, formarono l'ingresso principale e il centro amministrativo del complesso realizzato più avanti. I tre ingressi alle gallerie realizzati in quel punto sono protetti da una blindatura in cemento armato con molto ferro, ma la blindatura in cemento armato più appariscente del Bergkristall sarà posta in quella zona, nella quale parallelamente alle antiche cantine di birra si costruisse un primo collegamento ferroviario sotterraneo per questo impianto così esteso. La stessa blindatura in cemento armato protegge anche un secondo binario sotterraneo di scarico che probabilmente sarà utilizzato solo relativamente tardi, perché serviva per trasportare alla luce la sabbia estratta all'interno della montagna con l'ausilio di un trasportatore a nastro. Queste blindature in cemento armato sono ultimate a fine luglio del 1944 e subito nascoste alla ricognizione aerea alleata con tappeti mimetici fatti arrivare appositivamente. I lavori, avviati a pieno ritmo nel maggio del 1944, fanno sì che nell'estate dello stesso anno le costruzioni delle gallerie iniziate in tre punti diversi si uniscano in una rete sotterranea di produzione già ben ramificata. A partire da metà luglio è impiegata la prima locomotiva in galleria, a cui seguiranno altre grandi locomotive per trainare dall'interno i vagoni ferroviari caricati con i materiali d'armamento. Il binario di raccordo necessario a tale scopo viene posato negli ultimi giorni di maggio del 1944 dalla stazione di smistamento della SS esistente lungo il Gusen fino al sottopassaggio della linea ferroviaria Linz-Budweis, attraverso il quale una volta scorreva il Mühlbach del mulino Winninger. per sfruttare il tratto del sottopassaggio ed evitare di innalzare l'intera linea ferroviaria Linz-Budweis, viene inserita rapidamente una costruzione a ponte meno profonda della linea ferroviaria, in modo che da quel momento in poi anche le grandi locomotive della serie 52 siano in grado di attraversare il ponte provvisorio che ancora oggi passa trasversalmente il Gusen ed arrivare nelle gallerie dell'impianto, le centinaia di migliaia di metri cubi di sabbia estratti dai deportati dalle gallerie vengono inizialmente scaricati direttamente sul Griesekern. Per nascondere la situazione reale alle persone strane che passano in treno davanti al cumulo di sabbia, viene eretto un cartello che ai viaggiatori di passaggio fa credere che nel Bergkristall la Dest estragga solamente sabbia. Quando questo luogo diventa troppo piccolo, si inizia probabilmente già dal 10 maggio del 1944, con l'aiuto di binari Decoville, a rimuovere la sabbia delle gallerie, qualche centinaio di metri più in là, fino ai campi, non lontano, dall'impianto di depurazione realizzato poco prima. Qui i deportati scaricano i carrelli ribaltabili su nastri trasportatori, formando così nel tempo una grossa montagna di sabbia. Tranne che i campi giornalieri di turno di lavoro dei prigionieri e per la quantità di sabbia in continua crescita che vengono lasciate sul luogo, la popolazione difficilmente ha occasione di capire la portata di questo progetto edilizio, anche perché le rigidissime regole di segretezza, la presenza di incaricati alla difesa del luogo e l'allontanamento da parte delle sentinelle rendono difficile qualsiasi osservazione. A St. Georgen stessa, l'esecuzione di questo progetto così importante per la strategia di guerra del Reich comporta la creazione di moltissime baracche ed alloggi di fortuna necessari per la sistemazione dei numerosi operai specializzati. Con l'inizio del progetto viene ampliata la messa aziendale per i numerosi lavoratori civili, per la maggior parte costretti al lavoro e domiciliati provvisoriamente in case fatiscenti. Le baraccopoli più importanti sorgono nel Weingraben, presso il centro amministrativo della Dest, al confine del Borgo e a Winning. Con il tempo la produzione cresce a tal punto che a St. Georgen addirittura si costruisce sulla piazza della odierna scuola media una scuola per apprendisti. In precedenza molte centinaia di lavoratori specializzati indispensabili per la costruzione e l'esercizio dell'impianto erano già stati alloggiati anche presso privati. Nemmeno la casa parrocchiale viene esclusa da queste confische e, dopo l'edificio della corte, anche la camera del consiglio ecclesiastico viene richiesta per la sistemazione dei lavori degli armamenti. A inizio giugno del 1944 lo stato dei lavori delle gallerie scavate a partire dalla Mariengrube è tale che è possibile trasferire a St. Georgen sul Gusen la produzione dei bossoli per la mitragliatrice MP40, fino a quel momento prodotti dalla Steyrwerke sotto il nome cifrato di Georgen Mille I nel padiglione VII a Gusen. Nota: gruppi di deportati allora operano all'esterno sotto scorta delle SS. Il comando era condotto lungo il binario ferroviario di traino attraverso luoghi naturali. Anche qualcosa della natura passava a noi. Per circa 2 chilometri dopo St. Georgen, là le gallerie avevano 2 ingressi e una scalinata nella roccia conduceva alla fabbrica sotterranea. L'ingresso, situato più in alto, secondo piano nella zona delle gallerie originarie, era utilizzato per arrivare al lavoro e quello inferiore per tornare nel lager. Questa galleria di lavoro, probabilmente l'odierna galleria numero 6, celava le presse e le tranciatrici per la fabbricazione delle intelaiature in lamiera per la mitragliatrice e portava il nome di Georg Mille I. Tali percorsi impedivano ogni incontro con il turno notturno al momento in cui questo prendeva servizio. In galleria i prigionieri vennero a sapere dell'avanzata americana. Fine della nota. Quando a partire dall'estate 44 anche il centro dello stabilimento principale della Steyrwerke viene trasferito alla Dest di St. Georgen sul Gusen, sono probabilmente utilizzate poche altre gallerie per la fabbricazione del fucile MP, a quei tempi il più moderno fucile d'assalto. In questo periodo inizia con tutta probabilità anche l'installazione delle macchine utilizzate per la costruzione delle componenti destinate alla Messerschmitt AG. Contemporaneamente continua l'ampliamento delle gallerie che nel novembre 1944 raggiungono un'area produttiva di 21.000 metri quadrati. Dal giugno a luglio del 1944 il consumo di cemento raddoppia e poi, a parte una leggera flessione, continua a salire rapidamente. L'aumento della produzione di ricambi della Dest cresce in questo periodo insieme al consumo di cemento, per cui si può dedurre che i tratti ultimati di gallerie sono immediatamente riempiti di macchinari e che quindi la produzione cresce conformemente ai progressi costruttivi. La prima fornitura di parti di ricambio, sicuramente fabbricate nel Bergkristall, è registrata il 9 ottobre 1944, quando, dopo il 21 ottobre 1944, la ventilazione provvisoria è eliminata con l'attivazione nei pressi del Karlinger del grande pozzo di ventilazione, allora impiantato centralmente e con ventilatori adatti allo scopo, la produzione delle parti di ricambio inizia a funzionare su vasta scala, ma a St. Georgen la maggior parte del progetto B8, uno dei pochi grandi impianti bunker dello Jägerstab progettati e realizzati nel Reich, verrà avviato molto tardi, e cioè nel dicembre del 1944. Già nel marzo del 1944, allo Stato Maggiore del Governo del Reich è noto che, sotto il nome in codice di Esche II, una parte della produzione in serie dei nuovi caccia reazione da impiantare in grande è destinata a St. Georgen, ma Hitler personalmente all'inizio non vuole saperne di questo modello aereo, così importante per la difesa del Reich, frenando la produzione di tali caccia a favore dell'inefficace artiglieria contraerea e rinvia la produzione di questo tipo di aereo a quasi un anno dopo. Solo quando i sovietici invadono la Prussia orientale i pochi caccia fino a quel momento impiegati si rivelano come l'arma più efficace contro le incursioni dei bombardieri già numerose sui territori del Reich, Hitler autorizza la produzione in grande del caccia reazione ME-262. Vista la minaccia reale dell'incombente caduta del Reich tedesco, il 20 settembre 1944 Hitler decide di dare, nell'ambito della difesa aerea del Reich, massima importanza a questo nuovo modello d'aereo. A fine settembre del 1944, già con molto ritardo rispetto alla data iniziale del progetto, ci sono quindi le condizioni per partire in ottobre alla costruzione a St. Georgen di una fabbrica aerea sotterranea della Messerschmitt AG per la produzione del caccia reazione ME-262, propagandato come arma prodigio. Fino a quel momento il cemento necessario per l'ampliamento dell'impianto originario arriva a San Georgen, a Singhiozzo, dalla zona dell'Alta Austria, ma dall'inizio ottobre l'ampliamento delle gallerie ha una priorità assoluta. A quell'epoca arrivano a San Georgen i primi grandi treni carichi di cemento, la cui lunghezza aumenta fino a 55 vagoni il 9 novembre 1944. L'aumento dei vagoni consegnati, che passano da 140 in settembre a 403 in novembre, per la maggior parte provenienti dalla zona di Praga, dimostra la priorità che il governo del Reich concede all'ampliamento aggiuntivo delle gallerie a St. Georgen sul Gusen. Sotto una fortissima pressione e con perdite umane inimmaginabili, si inizia a costruire, in aggiunta all'impianto originario situato a ovest delle Mariengrube, uno stabilimento per il montaggio di aerei, nel quale dovranno essere prodotti 1250 caccia a reazione ME-262 pronti per l'impiego, recuperando il tempo perduto almeno dall'aprile 1944. Poiché ogni galleria di produzione, anche solo parzialmente terminata, è subito equipaggiata dai macchinari necessari e dai prigionieri, già nel dicembre del 1944 vengono fornite dal BA 3 del Bergkristall le prime fusoliere, che costituiscono l'elemento più importante del modello d'aereo, dotate di tutte le installazioni necessarie al fine di immagazzinare le numerose piccole parti costruttive necessarie per l'equipaggiamento di una fusoliera. Viene allestito nel Bergkristall un deposito per materiali di 6.000 metri quadrati, nel quale su grandi scaffalature vengono immagazzinate le migliaia di parti costruttive. Per non dover conservare in questo deposito anche le molte vasche per fusoliere prefabbricate, per la maggior parte provenienti dal campo di concentramento di Flossenbürg, viene allestito il 16 dicembre 1944 anche a Lungitz un campo annesso al complesso dei lager di Mauthausen e Gusen, dove viene gestito, con l'ausilio di circa 300 detenuti, un deposito di parti di ricambio della Messerschmitt AG. Da qui i serbatoi per aerei e le lamiere di alluminio precurvate vengono fornite alla Dest, che nel 1944, con il Bergkristall e con le sue fabbriche ubicate in baracche, provvede già al 35% dell'intera produzione aerea della Messerschmitt AG, come sede amministrativa della Dest, e con la costruzione della fabbrica sotterranea della Messerschmitt St. Georgen sul Gusen, pur nell'ambito di una irrimediabile fase di declino, sarà fino alla fine della guerra uno dei maggiori centri per l'armamento aereo del Reich tedesco. Nota: la costruzione della maggior parte delle nuove fabbriche fu iniziata nel marzo 1944, ma nessuna fu completata al 100% entro il maggio del 1945. Le fabbriche di St. Georgen e Mainz-Weisenau furono completate quasi all'80% nel maggio del 1945. Bergkristall è quindi uno dei due impianti maggiormente completati sull'intero territorio del Reich e risulta un complesso di fabbriche con i più moderni equipaggiamenti sotterranei, il più importante ai fini della produzione dell'armamento aereo tedesco. Fine della nota. Pagina 83.